Allora,
con il secondo itinerario, dopo aver celebrato il tradizionale rituale della partenza la volta scorsa, prendiamo il passo sul territorio del secolo dei lumi, senza ulteriori preamboli. Senza ulteriori preamboli significa che ci mettiamo in cammino su un sentiero particolarmente impervio, ed è il sentiero che porta nel cuore, nel cosiddetto cuore dell'illuminismo, del secolo dei lumi. Però vedo che vi siete messi tutti quanti le scarpe da trekking, quindi non ci sono problemi, avete fatto bene, fatelo sempre, anche perché poi quando si sale, come quando si va in montagna, è solo allora che si possono vedere dei panorami interessanti. Ma i panorami, vedete, si ha una visione generale delle cose, i particolari poi si vedono in lontananza, quindi magari sfuggono. E così può succedere anche per quanto riguarda il nostro cammino, che a volte è particolarmente complicato, per cui sfuggono poi i particolari subito dopo, non si ricordano più, però non rimane sicuramente la visione generale delle cose, e questo è che fa la coltura. E sappiamo che Dublino, in Irlanda, noi ci siamo fermati nel maggio scorso a Dublino, in compagnia di Berkeley, in compagnia di Jonathan Swift, ricordate? Jonathan Swift ci ha fatto sorridere a denti stretti, con la sua ironia. Da Dublino, questa sera, è un itinerario particolarmente movimentato, speriamo di farcela, dico per me soprattutto che sono vecchio e stanco, da Dublino stiamo per trasferirci ad Edimburgo, in Scozia, poi sempre nel corso di questo itinerario ci sposteremo ad Halle, in Germania, e dopo navigheremo in gondola sui canali di Venezia prima di raggiungere Parigi. Quindi vedete un itinerario molto movimentato. Allora, chi dobbiamo incontrare in partenza a Edimburgo, a Halle, a Venezia e a Parigi? E su quali temi dobbiamo cominciare a riflettere nel momento in cui ci accingiamo ad attraversare il territorio del secolo dei lumi? Ora, dall'Irlanda alla Scozia il passo è breve, Edimburgo, la capitale amministrativa e culturale della Scozia, dove ora ci troviamo, merita una visita. E partiamo quindi facendo una visita. Guardate sul punto 1 del repertorio. La città di Edimburgo è stata antica, è stata fondata attorno al VII secolo, e a partire dal 1437 è diventata la capitale della Scozia. Dopo un periodo di decadenza, riacquista importanza proprio nel Settecento, in seguito allo sviluppo delle attività del suo porto, e ha un efficace intervento urbanistico. Cioè, a Edimburgo ci sono numerosi monumenti interessanti, c'è il castello dell'undicesimo secolo, c'è la chiesa di San Gilles del quattordicesimo secolo, c'è il palazzo reale del sedicesimo secolo, costruito sulle rovine di un'antica abbazia agostiniana, e poi ci sono i famosi palazzi del Settecento, soprattutto quelli di Charlotte Square, terminati proprio alla fine del Settecento, nel 1791. Se si visita poi la Galleria Nazionale Scozzese, ci si sente a casa, perché la parte del leone la fanno i dipinti di scuola italiana del Seicento, oltre alle numerose opere di scuola fiamminga, sempre del XVII secolo. Ed è anche una città che vanta un'antica tradizione per quanto riguarda l'industria tipografica ed editoriale. Insomma, Edimburgo dà l'impressione di non essere una grande città, sebbene conti più di 450.000 abitanti, ma piuttosto un insieme di piccole città con caratteristiche storiche e architettoniche diverse, tuttavia armonicamente affiancate nel corso dei secoli. Guardate, ma non fermatevi a questo breve e parziale resoconto. Potete consultare una guida della Scozia, qualcuno diceva una guida della Gran Bretagna, no, al momento, calma, gli scozzesi sono così attaccati alla loro indipendenza che non possiamo far loro questo torto. Si sentono nazione e quindi con la guida della Scozia, oltre a navigare in rete, potete fare una passeggiata virtuale nella città di Edimburgo per conoscerla meglio. Quindi divertitevi, ma non dimenticate di portare l'ombrello con voi, perché Edimburgo è città umida, ogni tanto piove e quindi è bene avere una mantella, un ombrello, le galosce. E della pioggia, vabbè, è una cosa positiva, noi ce la freghiamo, un po' di pioggia per Benino. Perché siamo a Edimburgo? Che cosa siamo venuti a fare in Scozia? Guardate sul punto 2 del repertorio. Siamo a Edimburgo perché qui nel 1711, in una famiglia della piccola borghesia, della piccola nobiltà terriera, è nato David Hume, il personaggio che dobbiamo incontrare questa sera per primo, perché questa sera incontreremo una serie di personaggi. David Hume, dopo aver ricevuto una solida istruzione di base, viene avviato dal padre verso la carriera giuridica, ma lui è attratto dallo studio dei classici greci e latini, è attratto dalla filosofia e di conseguenza trascura la giurisprudenza e comincia a scrivere accumulando migliaia di pagine. Dapprima annota solo appunti in ordine sparso, che poi, dopo essere stati sviluppati, diventano testi ben organizzati, che potrebbero dar corpo a molti volumi, e difatti hanno dato corpo a molti volumi. Hume è stato uno scrittore particolarmente fecondo. Nel 1734 il giovane Hume lascia Edimburgo e per 2 anni soggiorna in Francia, prima a Reims e poi a Parigi, dove studia in una scuola dove abbiamo studiato anche noi non molto tempo fa, di recente, cioè nel famoso collegio della Flèche, gestito dai gesuiti. Sapete che in questo momento in Europa, non solo in Europa, nel mondo intero, sono i gesuiti a gestire l'educazione, le scuole più importanti, i gesuiti con le loro scuole, dove svolgono una didattica molto interessante e di grande valore dal punto di vista della capacità di dare apprendimento alle persone. Utilizzano anche il teatro per metodo per educare gli studenti che frequentano queste scuole. Il collegio della Flèche a Parigi è frequentato dai figli dei nobili, dei grandi borghesi, e questa scuola deve formare la classe dirigente, e dove forse ricorderete hanno studiato anche Cartesio e padre Mersenne, il fondatore del circolo Mersenne, due personaggi che abbiamo incontrato, avete dei repertori in proposito. A Parigi Hume compone la sua prima opera intitolata Trattato sulla natura umana, pubblicata però anonima a Londra nel 1739. Anonima. In questo momento sono molti gli autori e anche le autrici, vedremo, che fanno pubblicare opere senza firmarle con il proprio nome e cognome, per prudenza. In Europa ci sono delle censure molto efficaci, ci sono dei sistemi di censura ecclesiastica, anche oltre al Santo Ufficio Cattolico c'è anche una censura da parte anglicana e da parte luterana molto efficace, perché succede così poi, ci si arrocca intorno alle proprie credenze e ai propri dogmi e quindi si organizzano strutture di controllo, ecco, del pensiero. Quest'opera, trattato sulla natura umana, non passa inosservata, suscita scalpore nel mondo della cultura, ricevendo anche molte critiche che però non demoralizzano il giovane autore, ma stimolano la sua creatività, per cui decide di dare inizio alla pubblicazione di saggi, una serie di saggi sulla scia della lezione di Montaigne, saggi morali e politici, in numero di 15 nel 1741, diventano 27 nel 1742 e 30 nel 1748. I saggi morali e politici di Hume innescano un serrato dibattito. C'è chi si schiera dalla sua parte, in pochi, e chi invece trova riprovevole il pensiero di Hume, un pensiero che viene attaccato in particolare dagli ambienti ecclesiastici anglicani che controllano il mondo universitario, e per questa opposizione, guardate, Hume, nonostante abbia delle competenze notevoli, non riesce nel 1744, nonostante abbia tutti i requisiti richiesti, a occupare la cattedra di etica e di filosofia pneumatica all'Università di Edimburgo. Filosofia pneumatica, non è quella che serve per cambiare le gomme tra quelle estive e quelle invernali. Pneuma in greco è lo spirito, quindi una filosofia che studia l'evoluzione del concetto dello spirito, del pneuma nella storia del pensiero umano. E nel 1751 gli si impedisce, nonostante sia il primo in graduatoria, di occupare la cattedra di logica all'università di Londra. La censura non dà il benestare. Hume, quindi, per mantenersi, è costretto ad andare a servizio e fa dapprima l'uomo di compagnia, il badante, del marchese di Annandale, che è malato di mente, quindi un lavoro particolarmente faticoso. Poi trova un lavoro meno faticoso, poi diventa il segretario del generale di St. Clair e quindi va con lui in missione diplomatica a Vienna prima e poi a Torino, dal 1746 al 1748. Nel 1748 Hume fa pubblicare La ricerca sull'intelletto umano, nel 1751 La ricerca sui principi della morale e nel 1752 I discorsi politici. Queste tre opere di Hume vengono bersagliate dalla critica e viene accusato, rischiando una severa condanna, per scetticismo e ateismo. Vi ricordo che in Inghilterra per professione di ateismo c'era persino la pena di morte per i recidivi. Ma voi vi domanderete, ma che cosa avrà scritto di così provocatorio Hume da meritare tutto questo? Lo vedremo. L'unico suo fedele amico che lo sostiene e lo difende, ecco un altro personaggio importante che incontriamo, probabilmente poco citato, ma questo è un male, è il giurista Henry Home. Ma anche lui viene duramente attaccato e accusato di essere un individuo pericoloso per la società. Ma Hume e Home, una coppia in questo momento nella storia del pensiero, non si lasciano intimorire, e Hume, in virtù delle sue competenze, trova un posto presso la sede degli avvocati di Edimburgo. E questa sede, che è anche una grande biblioteca, scrive un'opera monumentale, un'opera che continua ad essere studiata nelle scuole anglosassoni. Scrive la storia d'Inghilterra dall'invasione di Giulio Cesare alla ascesa di Enrico VII. E quest'opera, pubblicata tra il 1754 e il 1761, ha un grande successo editoriale. Ma quando nel 1757 scrive quattro dissertazioni sulle passioni, sulla tragedia, storia naturale della religione e la regola del gusto, riesplode, violenta la polemica nei suoi confronti. Ma Hume è un uomo di valore e dal 1763 al 1766 è a Parigi come segretario dell'ambasciatore inglese in Francia. A Parigi Hume è conosciuto, le sue opere vengono apprezzate da molti e viene accolto con interesse e simpatia nei salotti e nei circoli. Andremo anche noi in quei salotti strada facendo e in quei circoli, ma lo studio, il tempo dello studio è diacronico e quindi andiamo avanti e indietro, e ogni avvenimento va preso uno per volta, non si possono sovrapporre. Quindi è chiaro che torneremo lì. Il tempo dello studio è un tempo diacronico, vuol dire che ci si ritorna sopra in continuazione, no, ecco, e in quei salotti diventa amico dei filosofi parigini che incontreremo strada facendo, poi torna in Inghilterra in compagnia di Jean-Jacques Rousseau, che incontreremo a suo tempo. Nel viaggio del prossimo anno, speriamo di poterlo fare, un viaggio il prossimo anno ancora, a cui offre ospitalità, ma guardate, non è il loro un rapporto facile, anche perché quando incontreremo Rousseau ve ne accorgerete, no, non è facile andare d'accordo con Rousseau, però vedremo. Mettete da parte questi dati. Anche in Inghilterra e in Scozia il numero degli estimatori di Hume aumenta, e nel 1767 entra in Parlamento, gli vengono affidati alcuni importanti incarichi di governo e quindi ha diritto a ricevere pure una seppur modesta pensione, come ricevono tutte le parlamentari e i parlamentari, anche un modesto stipendio. Per cui nel 1770 si ritira a Edimburgo a riordinare la sua opera. Hume muore nel 1776 e tre anni dopo, nel 1779, viene pubblicata postuma, e della pubblicazione se ne occupa Henry Home, il suo compagno di studio, di lavoro, la sua ultima opera, Dialoghi sulla religione naturale. Abbiamo citato come amico, protettore di Hume, Henry Home, protettore dal punto di vista legale, è un avvocato, 1696-1782, una figura di spicco del secolo dei lumi in Scozia, che almeno a grandi linee merita di essere conosciuta, questa figura. Henry Home, Lord Camps, come viene chiamato anche, oltre a essere un avvocato e un giurista, guardate che si è battuto contro la schiavitù, ecco uno di quei temi che fa sì che questi personaggi vengano duramente attaccati dalle multinazionali dell'epoca, le quali facevano moltissimi affari proprio giocando sul sistema della schiavitù. Che non è che oggi le cose siano cambiate qua in volto, siamo in ritardo anche lì. E quindi è evidente, chi propone l'abolizione della schiavitù metteva a repentaglio gli affari, ma questo è quello che succede. E guardate, ha fatto storia, da parte di Henry Home, la sua difesa dello schiavo americano Joseph Knight, un caso in cui viene stabilito con una sentenza esemplare che non ci poteva essere schiavitù in Scozia. Sentenza esemplare perché poteva essere applicata, no, negli stessi termini in tutti i paesi del mondo. Naturalmente questo era difficile che avvenisse, però... Ebbene, Henry Home è stato uno scrittore, un filosofo, un agronomo e inoltre è stato un poligenista. Attenzione, che cos'è un poligenista con una mentalità da antropologo? Oggi diremmo un antropologo. Perché Home crede, perché si professa credente, che Dio non abbia creato una sola coppia. Se mi guardo attorno, no? Da antropologo, no? Come è possibile che Dio abbia creato una sola coppia? Ora, c'era il Concilio di Trento che obbligava a credere, in campo cattolico, ma il Concilio di Trento, poi i documenti del Concilio di Trento hanno avuto una grande rilevanza in tutta Europa, obbligava a credere al monogenismo, no? Il famoso documento sul monogenismo del Concilio di Trento sosteneva reali le figure di Adamo ed Eva, una coppia, una sola coppia primigenia. Questo è il monogenismo. Speriamo che a questo Parlamento non ci sia nessun parlamentare che gli venga in mente di fare una legge per obbligare i cittadini italiani a credere al monogenismo. Negli Stati Uniti il monogenismo è molto è una teoria che ancora prende campo, visto che si sente parlare sempre di più di famiglia tridentina, di matrimonio tridentino, di mentalità tridentina, ma c'è stato il Concilio Ecumenico Vaticano II che ha messo in discussione tutti i documenti del Concilio di Trento e li ha completamente, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, smobilitano quella mentalità che c'era. Quindi i buoni cattolici fanno riferimento ai documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e alla riforma liturgica che è stata fatta da questo grande avvenimento della storia. Quindi Home, da poligenista, poli in greco vuol dire tante forme modo di congiungersi, crede che Dio non abbia creato una sola coppia, ma diverse coppie con caratteri differenziati. Questo è il poligenismo, come si poteva constatare osservando i vari ceppi umani. E in polemica con le istituzioni religiose sostiene, da esegeta biblico, la teoria cosiddetta preadamitica, secondo la quale Dio, prima di Adamo, aveva già creato altri esseri umani. Come fa a intendere? E Home parte di lì, parte dalla lettera ai Romani di Paolo di Tarso, di San Paolo, Come fa a intendere anche Paolo di Tarso nei versetti 12, 13 e 14 del capitolo 5 della lettera ai Romani, dove allude al fatto che Dio prima di Adamo ha creato degli esseri umani. E ultimamente, dal 1965, i teologi riuniti nel Concilio Ecumenico Vaticano II hanno considerato il poligenismo coerente con la dottrina. E quindi, perché se l'umanità è stata creata da un Dio, la figura di Adamo ed Eva sono metafore, sono personaggi di un racconto allegorico, precisa il Concilio, come sostiene, come si legge nel libro della Genesi. Nel libro della Genesi, alla fine del racconto della creazione, si dice chiaramente, gli scrivani dicono chiaramente, guardate che questo è il Midrash, è il racconto della creazione. Noi non c'eravamo, noi abbiamo cercato di raccontarlo nel modo migliore possibile, la creazione, anzi la raccontiamo 5 volte in modo diverso perché siamo ebrei, non abbiamo buttato via niente, abbiamo tenuto, i liguri fanno di peggio, abbiamo tenuto tutto quello che è utile, perché e hanno fatto bene, è una scelta culturale di grande apertura mentale. Questo era un Midrash, quindi una cosa, noi non c'eravamo, perché eravamo lì a vedere, a mettere il naso in quello che fa il creatore. Il creatore ha agito in un determinato modo e noi abbiamo tentato nel modo migliore possibile di raccontare questa storia perché pensiamo che abbia un fondamento morale. Questo è il concetto, o naturalmente è schierato in questo senso. Quindi con le enciclopedie, navigando in rete, andate a fare conoscenza in modo più approfondito di Harry Holme, ne vale la pena, no? Ammesso che poi i dati siano, non siano... Ora torniamo a occuparci di David Hume per domandarci... dopo aver elencato le sue molte opere, ma che cosa ha scritto di così provocatorio per essere quasi perseguitato? Hume ha invitato i membri della cultura del suo tempo a riflettere su una serie di temi importanti. Hume è uno studioso delle opere di Cartesio, di Berkeley, di Locke e di molti altri pensatori, e costruisce il suo pensiero utilizzando proprio principalmente le tesi di questi autori, e con un linguaggio dal carattere fortemente allusivo, Hume vuole ribadire con grande determinazione che sul piano della conoscenza solo la sensazione, le sensazioni, la sensazione fresca e vivace è l'elemento forte, mentre il pensiero che ne deriva è la componente debole del processo della conoscenza. E di questo limite la persona deve essere consapevole. Se vuole dare valore al pensiero, se vuole dare valore alle idee, deve tener conto di questa debolezza del pensiero, che non è un difetto, ma può essere anche una virtù. Paolo di Tarso dice che la debolezza è forza, no? Il mondo accademico dominante dell'epoca non vuole riconoscere il fatto che sia la sensazione a dare valore al pensiero. Ci si ostinava a sostenere che doveva essere, a dogmatizzare, che doveva essere il pensiero a dare valore alla sensazione. E Hume dice, sì, potrebbe essere, ma bisogna dimostrarlo. Bisogna dimostrarlo. Per ora io capisco che sono solo le sensazioni il momento forte della conoscenza. Guardate sul punto 3 del repertorio. David Hume è un pensatore che dai manuali di storia della filosofia viene presentato come viene messo nel capitolo dell'empirismo moderno, un empirista. Che cosa significa essere empirista? Significa essere una studiosa o uno studioso che colloca l'esperienza alla base della conoscenza. E il termine empeira deriva dal greco, sapete, deriva dal greco, in quanto la parola esperienza in greco si traduce peira, perium, la persona giunge alla conoscenza della realtà, del mondo, delle cose, attraverso l'esperienza sensibile. E l'esperienza sensibile poggia, secondo Hume, su due elementi costitutivi, le impressioni, le sensazioni, e le idee. Quelle che Hume chiama impressioni sono le sensazioni vere e proprie, che hanno due caratteristiche fondamentali, la freschezza e la vivacità. E un'impressione fresca e vivace è quella, secondo Hume, che provoca la conoscenza. Le idee, invece, sono il ricordo di quelle impressioni, o l'anticipazione di impressioni di cui la persona ha già fatto esperienza, quindi sono copie, sono immagini sbiadite delle impressioni, composte da ricordi più o meno frammentari, e di conseguenza le impressioni, sostiene Hume, sono conoscenze allo stato forte, a cui la persona crede, dà il suo consenso, in virtù della loro freschezza e vivacità, perché le impressioni che risultano chiare ed evidenti non danno adito a discussioni. Le idee, invece, sostiene Hume, sono conoscenza allo stato debole e danno adito a molte discussioni. Ora, noi a questo punto ci domandiamo che cosa possa esserci di scandaloso, no, in queste considerazioni di Hume. Ma noi sappiamo anche che già le correnti dell'empirismo antico, abbiamo già incontrato la corrente del pensiero dell'empirismo, quello dei sofisti, quello di Empedocle, ricordate, qualche decina d'anni fa, avete dei repertori forse di questi personaggi. Avevano suscitato delle reazioni avverse, una condanna per scetticismo e ateismo. Dobbiamo invece riflettere sul fatto che il ragionamento imbastito da Hume risulta particolarmente significativo perché pone le basi per l'edificazione del concetto moderno di ideologia e dei concetti di pensiero forte e pensiero debole, che sono temi dibattuti dalla filosofia contemporanea, dei quali ci occuperemo a suo tempo, se mai ci arriveremo. Ma adesso continuiamo a seguire le riflessioni di Hume. Se le impressioni, le sensazioni sono conoscenza forte e le idee sono conoscenza debole, significa, sostiene Hume, che la realtà che il pensiero coglie è di grado inferiore e meno attendibile della realtà concretamente sentita con i sensi. Cioè, la conoscenza che una persona ha di un oggetto impressionato dai sensi, questa graffetta per esempio che ho in mano, un oggetto, ma in mano questa graffetta, e certo, ora in questo momento io la sto impressionando con i miei sensi, quindi la conoscenza di questa graffetta è forte in questo momento, no? Poi nel mio pensiero, debole, mi suggerisce Hume, sta il fatto che io questa graffetta l'avevo in mano anche il 1 ottobre 1984, teneva due fogli di una lezione sulla storia del pensiero umano e poi è andata avanti e mi sono accorto dopo un po' di tempo che questa graffetta era sempre quella ed è sempre quella da 40 anni. E voi direte, ma che bei ricordi, sì, sono bei ricordi questi, no? Legati a questa. Però la conoscenza che ho di questa graffetta, la conoscenza forte,
vivace, se è ora, in questo momento, no?
Quando io l'ho in mano, quando la impressiono con i sensi, tutti i miei pensieri sono deboli, no? Sono frammentari, fanno parte di un tipo di immaginario. Questo è quello che succede, dice Hume. Quindi la conoscenza che una persona ha di un oggetto impressionato dai suoi sensi ora è superiore alla conoscenza che la persona ha quando pensa a quell'oggetto con la mente. E Hume, in proposito, scrive che lui non vuole porsi neppure il problema delle origini delle impressioni. Che importanza può avere, sostiene Hume, stabilire se le impressioni provengono dagli oggetti stessi, o siano prodotte dalla mente o dallo spirito, oppure se derivino da un eventuale autore dell'essere? Qui ci vorrebbe il punto interrogativo, ma Hume non ce lo mette. Non si pone questo problema, perché è di difficile soluzione. Guardate, continua ad esserlo, attenzione. Bisogna fare dei passi ancora per capire. È da poco che abbiamo capito che il nostro cervello è pieno di energia elettrica, per esempio. E ci lavoriamo su questo. Cioè, l'importante, afferma Hume, è capire che le impressioni sono dati originali, sono istinti fondamentali, sono elementi necessari del conoscere, limiti precisi degli atti della mente. Difatti la persona può pensare un animale immaginario come una chimera, la chimera d'Arezzo, per esempio, l'avete presente, no? Perché cucendo insieme esperienze reali, impressioni fresche e vivaci, la sua mente ha potuto elaborare una sintesi fantastica, che però è debole in quanto tale. Scrive Hume, non possiamo pensare una cosa senza averla prima vista fuori di noi o sentita nella nostra mente. Come dire, ma questo non lo scrive, come dire che le idee nate non esistono e non sono frutto di creazione di nessuno, perché per avere delle idee nate in testa bisogna che qualcuno ce ne abbia messe dall'alto. Ecco, questo è chiaro che dà fastidio moltissimo. Butta all'aria tutti i dogmi che in questo momento circolano nelle università. E beh, quale oggetto ha recentemente lasciato nella vostra mente un'impressione particolarmente fresca e vivace? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Io ho parlato di questa graffetta che è un oggetto da niente, ma che porta con sé tutta una serie di considerazioni da fare. Hume vuole dimostrare che le conoscenze semplici derivate dalle impressioni e dalle idee ubbidiscono a determinate leggi che lui chiama leggi di associazioni. Si domanda come si associano le impressioni e le idee dando luogo a conoscenze più complesse. Guardate, è una domanda che noi stiamo continuando a fare, giustamente, perché c'è della strada da fare. E Hume vorrebbe fare sul piano psichico ciò che con la scoperta della legge di gravitazione universale che regola i fenomeni del mondo fisico ha fatto Newton nel mondo fisico. No, io non vuol fare quello che Newton nel mondo fisico ha trovato una legge, no, che sembra mettere a posto tutto. Ecco, Hume vorrebbe nel campo psichico trovare delle leggi e ci prova. Guardate sul punto 4 del repertorio, Hume vorrebbe scoprire le leggi che regolano il mondo psichico, quelle leggi che regolano i rapporti associativi tra le impressioni e le idee, cioè come si stabilisce la relazione tra i sensi e il pensiero.
problema che tuttora ci poniamo. Cioè, queste leggi cosiddette di associazioni, secondo Hume sono tre: la legge della contiguità nel tempo e nello spazio, la legge della somiglianza e la legge del rapporto di causa. Cioè, in base a queste leggi avviene che le impressioni fornite dai sensi riversano la loro freschezza e vivacità sulle idee che ne derivano, che fioriscono nel pensiero. Per esempio, se nel nostro gruppo una persona, no, qualcuna o qualcuno di voi, si assumesse l'incarico di raccogliere le firme sull'apposito foglio delle presenze prima dell'inizio della lezione, succederebbe che, secondo la legge di contiguità nel tempo e nello spazio, ogni volta che questa persona appare ed entra in azione, si produce un'impressione che fa fiorire nella mente degli astanti l'idea del foglio delle firme, anche se non lo si vede. Perché questa idea è resa fresca e viva dal rapporto associativo esistente tra i sensi e il pensiero. E poi, secondo la legge della somiglianza, se vedessimo una persona che assomiglia a quella che raccoglie le firme, o sentissimo che una persona si chiama come lei, non solo avremmo un'idea fresca e viva di lei, ma si produrrebbe anche nella nostra mente l'idea del foglio delle firme. E ancora, secondo la legge del rapporto di causa, tutte le volte che vediamo, sentiamo parlare di un foglio delle firme, ci aspettiamo anche di vedere la persona che le raccoglie e ci rappresentiamo proprio quella persona. E queste leggi, afferma Hume, generano, ed è qui che vuole arrivare, l'abitudine, habitus mentis, e l'abitudine genera la fiducia, e la fiducia dà origine all'aspettativa. All'aspettativa che l'impressione si riproduca. E questo meccanismo psicologico, sostiene Hume, genera il fenomeno della fede. E il fenomeno della fede, afferma Hume, produce idee di relazione che a loro volta provocano lo sviluppo di forme di conoscenza più complesse, come l'idea di causa, di sostanza, di spazio e di tempo. L'abitudine, la fiducia, l'aspettativa genera la fede. Guardate, Hume ha analizzato bene il meccanismo perverso della pubblicità. Senza saperlo, chissà cosa direbbe oggi, dice, ve l'ho detto io, doveva finire poi la vostra testa. Le idee deboli, debolissime, diventano idee innate quasi nella nostra mente, perché non ce ne liberiamo, no? Anzi, ci creano quell'aspettativa perversa che rifiutiamo molto spesso, no? E non ci possiamo neanche ribellare, no? Ma esistono davvero, si domanda Hume, queste idee in modo oggettivo, o esistono soltanto come aspettativa della nostra fede? Con questa riflessione semplice e lineare, graffiante e originale tanto da spaventare tutti gli apparati fideistici del tempo, Hume demolisce la certezza che esistano grandi idee oggettive e immutabili, sulle quali si basa l'impalcatura di tutte le nostre relazioni. E non cita la parola dogma, ma è evidente che lo fa per prudenza, no? Anche se... Se prendiamo in considerazione l'idea di causa, scrive Hume, sulla quale si basa la scienza, succede che quando una persona vede il lampo precedere il tuono, pensa che tale successione sia sempre stata così e lo sarà anche in futuro. Inoltre pensa che tra il lampo e il tuono non ci sia solo un rapporto cronologico, ma esista anche tra questi due fenomeni un rapporto intimo, metafisico, come se il lampo producesse il tuono e non si limitasse a precederlo.
Cioè, in realtà questi due fenomeni, lampo e tuono, come tutti i fenomeni, avvengono in quanto tali, cioè perché ci sono le condizioni, non uno come causa dell'altro. E allora si domanda Hume, da dove nasce il concetto di causa? A forza di vedere il lampo precedere il tuono, scrive Hume, la persona si abitua a questa successione, se l'aspetta, e ogni volta che vede questo ha fiducia, ha fede di vedere anche quello. Ed è l'associazione tra questo e quello, tra lampo e tuono, che genera un'abitudine, e quindi si crea una fiducia e di conseguenza nasce la fede. Lo stesso, scrive Hume, vale per l'idea di sostanza, di spazio, di tempo. È l'abitudine che le fa esistere. È l'associazione tra l'abitudine e la fede che fa credere alla persona che esistano davvero queste grandi idee oggettive. Quando invece tutta la realtà materiale e spirituale, afferma Hume, si risolve in impressioni forti e idee deboli. E la risposta finale di Hume è ironica e attira su di sé le ire dei pensanti, ma lui vuole rispondere ad un certo punto, ed è improntata allo scetticismo. Cioè, che cosa suggerisce la ragione? La ragione, scrive Hume, suggerisce alla persona di tenere a bada la propria ragione. Suggerisce che se vuole vivere senza avere problemi, e lo dice per lui, sarà meglio che la persona, sostiene Hume sarcastico, si inganni e creda nelle abitudini acquisite, anche se sono cattive abitudini, e nelle grandi idee oggettive, anche se non esistono. Nell'Europa di oggi, scrive Hume, l'Europa di Hume era quella del 1700, ma l'Europa, guardate che vale anche per l'Europa di oggi quello che scrive. Nell'Europa di oggi, scrive Hume, le cittadine e i cittadini di tutte le classi sociali sono stati abituati a coltivare i propri vizi privati, a ripiegarsi sul proprio individualismo e a manifestare il proprio egoismo, e di conseguenza sarà difficile costruire una società veramente umana, scrive Hume, se le cittadine e i cittadini non sapranno coltivare il sentimento della simpatia, sympathos in greco, non nel senso dell'attrattiva sentimentale, ma secondo il significato, sympathos, il significato di trovare un accordo per far sì che i beni materiali fondamentali possano toccare in uguale misura a tutti. I beni materiali possano toccare in uguale misura a tutti, ci dovrebbe dire la morale del fatto che le sensazioni sono forti e le idee sono deboli. Ed è necessario quindi, scrive Hume, costruire un ideale morale su basi realistiche, in quanto il bene è ciò che sentiamo utile e necessario per noi, ma anche per gli altri, di conseguenza. Così come il male è ciò che riteniamo dannoso per noi e per gli altri, di conseguenza. Ed è su queste semplici impressioni e deboli idee, scrive Hume, che deve fondarsi l'azione politica. E i governi devono, e qui Hume si allinea con tutte le pensatrici e pensatori della storia del pensiero umano da 2500 anni a questa parte. Ripetono tutti la stessa cosa. I governi devono promuovere soprattutto l'educazione pubblica nell'arco di tutta la vita, per insegnare attraverso tutte le materie come si praticano le virtù pubbliche. Hume ritiene, e lo scrive in tutte le sue opere, che la morale pubblica debba essere laica e aconfessionale, e che i valori della morale sono quelli che ha elaborato la cultura dell'umanesimo, che ha fatto scrivere il sindaco Coluccio Salutati a Firenze alla metà del 300 sulla colonna di San Zanobi.
poi si sono scoloriti col tempo e nessuno lo sa più che lì c'erano scritti i valori dell'umanesimo. Qui in questa città noi per primi applichiamo questi valori, c'è una fioritura, e se c'è una fioritura in Europa parte da qui. L'uguaglianza, la giustizia, la pace, la solidarietà, la misericordia, scrive Hume. Una cultura, scrive Hume, che ha cercato sempre di temperare gli individualismi e gli egoismi attraverso l'educazione, un'educazione empirica, fondata sulla conoscenza, derivante dall'esperienza umana. Gli umani devono imparare, scrive Hume, a trasformare in virtù concrete, sensibili, fresche, vivaci, forti, quello che sono abituati ad approvare come idee deboli, perché non c'è persona, scrive Hume, che non sia capace, idealmente, ad approvare il bene, a disapprovare il male. Sappiamo che cos'è il bene e che cos'è il male, ma le idee sono deboli rispetto alla forza percettiva che hanno le impressioni sensoriali. La costruzione di una morale, scrive Hume, sta in mani umane, capaci di produrre esperienza, in quanto, afferma Hume, attirandosi molti anatemi, non si può ammettere che esistano delle entità che sfuggano alla conoscenza sensibile. E quindi anche Dio, scrive Hume nella sua ultima opera, intitolata Dialoghi sulla religione naturale, pubblicata postuma nel 1779, dice Hume, con il quale scrive il suo testamento, quest'opera falla pubblicare magari se sei vivo tu, ma dopo 2 o 3 anni che io sono morto, perché poi e quindi anche Dio ci sfugge. Esiste però, ribadisce Hume, un fenomeno religioso generalizzato nel mondo, e la religiosità è alla base dell'esperienza umana. E che cos'è la religione, si domanda Hume? La religione è un importante fenomeno naturale dello spirito umano, che nasce dal bisogno, non nasce da, lui demolisce un po', naturalmente, non demolisce niente, non lo dice, che nasce dal bisogno pratico di protezione e di aiuto. L'uomo sapiens è un animale dotato di ragione che ha vissuto in un continuo timore nei confronti delle forze della natura e ha constatato la propria miseria e la propria imperfezione, cercando rifugio e conforto, cercando una consolazione al di sopra delle proprie possibilità. Ed è stata, scrive Hume, una grande e potente operazione culturale, quella della costruzione dell'idea di Dio. Ma essendo un'idea, afferma Hume, coerente con la logica del suo pensiero, è di per sé un pensiero debole. La religione, scrive Hume, non ha valore in se stessa, ma può essere uno stimolo per la vita della persona. Se invece di vietare e basta, e qui Hume polemizza facendo l'esegeta, perché è evidente, c'è di fronte grandi apparati culturali scritti, quindi, se invece di vietare e basta, facesse proposte affermative. Come, afferma Hume con spirito esegetico, è dato leggere nella letteratura dei Vangeli, dove i divieti sono sostenuti da idee deboli, mentre risulta forte l'invito a scegliere le impressioni volte al bene. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero nudo, mi avete vestito, ero malato, mi avete curato. Le impressioni concrete, immediate, su quelle bisogna proporre, non porre dei divieti, non fare questo, non fare.
Ebbene, tra i vari divieti imposti dagli apparati religiosi, nel mondo ci sono molti apparati religiosi, in questo momento. E qual è quello che condividete di meno? È un tema di attualità questo, scrivete quattro righe in proposito. Leggiamo ora le parole con cui Hume termina i dialoghi sulla religione naturale. È, guardate, un commovente sforzo che lui fa per non costruire certezze di natura metafisica, ma per lasciare aperta la porta della ricerca, della sperimentazione e dello studio. Scrive Hume: mi sento di affermare che noi non siamo altro che collezioni di differenti percezioni che si susseguono con una inconcepibile rapidità in un perpetuo flusso e movimento. La nostra mente è una specie di teatro dove le diverse percezioni fanno la loro apparizione, passano e ripassano, scivolano e si mescolano con un'infinita varietà di atteggiamenti e di situazioni. E non si fraintenda il paragone del teatro. A costruire la mente non c'è altro che le percezioni successive. Noi non abbiamo la più lontana nozione del posto dove queste scene vengano rappresentate o del materiale di cui sono composte. Vedete, un commovente sforzo che Hume fa per non costruire certezze di natura metafisica che creano dogmi per cui non ci si muove più di lì poi, ma per lasciare aperta appunto la porta alla ricerca, alla sperimentazione e allo studio. Hume è stato più volte a Parigi, abbiamo detto, e difatti credo che lo rincontreremo a Parigi lì a gennaio. Non vi ho informato ancora che noi a gennaio siamo stati invitati a cena dal barone d'Holbach. Quindi preparatevi, non è da tutti essere invitati a cena dal barone d'Holbach in Place de Vosges, in uno di quei palazzi del Seicento che sono lì, quindi non credo si mangerà molto, ma si sentirà molto per discutere i personaggi che sono lì, e credo che anche Hume lo rincontreremo lì di passaggio a Parigi. Ed ora da Edimburgo ci spostiamo sul territorio tedesco, in Sassonia, in una città che si chiama Halle, dove c'è una famosa università. Guardate sul punto 5 del repertorio. La città di Halle, in Sassonia, merita una visita anche per il fatto che probabilmente non c'è molto nota, non è che ci viene in mente di andare, lei che è il turismo, che la venga in mente di andare, dice boh, me ne vado ad Halle a fare una visita, male, perché invece è una città interessante e noi quindi la visitiamo. Sebbene appunto non c'è nota forse, ma sebbene sia ricca, l'abbiamo citata diverse volte in questi decenni, sia ricca di monumenti degni di essere conosciuti, a cominciare proprio dall'università, e l'abbiamo citata proprio per questo, che già celebre in età medievale e che è stata rinnovata proprio nel 1694, tanto sotto il profilo architettonico quanto sotto quello della didattica. Guardate, l'università di Halle, ai primi del Settecento, è un grande laboratorio culturale dove insegnano docenti di primo ordine, i quali operano per far sviluppare uno dei temi più dibattuti sulla via che attraversa il territorio del secolo dei lumi, la questione del metodo del sapere. Cioè, c'è un metodo veramente valido, ci si domanda? Beh, la prima volta, ce ne siamo domandato molte volte in questi anni, la prima volta in modo più sistematico ce lo siamo domandato nel 1247 alla Facoltà delle Arti di Parigi, dove lì è stato scritto un documento, c'era anche un certo Tommaso d'Aquino che era più attivo, sul tema dell'apprendimento, quindi nasce una Facoltà delle Arti, non la pittura, la sua, per apprendere, cioè qual è l'arte dell'apprendimento, perché l'apprendimento è un'arte che non ho conosciuto, perché apprendere è un'attività artigianale, l'apprendimento, e quindi la questione quindi del sapere, c'è un metodo veramente valido, ci si domanda, per imparare a imparare, e lo si può rintracciare, definire, costruire, ce lo stiamo ponendo sempre anche noi, ce ne siamo posto nel primo itinerario come al solito, ma la matematica in questo momento ci si domanda, si domandano i docenti dell'Università di Halle, c'è stato Cartesio in ballo, quindi non è casuale, cioè la matematica per esempio può essere la disciplina attorno alla quale è possibile costruire il metodo più valido del sapere, e che cos'è un metodo di studio? Però, per rispondere a queste domande è necessario imbastire un ragionamento progressivo, non prima però di avere consigliato una visita alla città di Halle. Con una guida della Germania, quindi navigando in rete, andate a visitare la città di Halle, che è stata fondata con il nome di Halle da Carlo Magno nell'806, città carolingia. Halle, che oggi conta circa 285.000 abitanti, è una città portuale. Ora, se voi andate a guardarla sulla carta, vedete che è molto lontana dal mare, ma è una città portuale, con un porto notevole, perché pur essendo lontana dal mare, è dotata di un efficiente porto fluviale, che l'ha resa dal 1280, con l'ingresso nella Lega Anseatica, una florida città commerciale, dedita soprattutto al commercio e alla vendita del sale, un prodotto che rendeva in quel momento. Per osservare da quale fiume quindi attraversata, consultate quindi una carta della città, una carta della Germania, dell'Europa, andate a scoprire quali sono i monumenti più importanti di Halle, in particolare che cos'è il Moritzburg e perché è stato costruito nel 1484 e con quali funzioni è stato ricostruito tra il 1901 e il 1913. Halle ha anche dato i natali a un famoso musicista del Settecento. Ora, chi è non mi ricordo più, andrò a rivedere di fare anche la vitale per compito. Quindi incuriositevi. E allora, come mai ci troviamo all'Università di Halle? Chi dobbiamo incontrare nell'anno 1706? Nell'anno 1706 viene nominato professore di matematica all'Università di Halle, che è un posto ambitissimo, presentato da Leibniz, che abbiamo incontrato nell'aprile scorso, uno che se ne intende dei cervelli, il giovane Christian Wolff, che con il suo operato, dicono i manuali, si è guadagnato la fama di più importante pensatore tedesco prima di Kant. Questo pensano i manuali. Kant, prossimamente lo rincontreremo nel prossimo viaggio, spero, speriamo. Quindi, chi è Christian Wolff? E perché è importante insegnare ad Halle? Guardate sul punto 6 del repertorio. Christian Wolff intanto è nato a Breslavia, in Polonia, nel 1679, e nel 1706 viene nominato professore di matematica all'Università di Halle, che è un importante centro culturale, perché ci lavorano insegnanti di valore, e di questi insegnanti ne dobbiamo incontrare due questa sera, perché è importante incontrarli. Sono Christian Thomasius, 1655-1728, e Andreas Rüdiger, 1673-1731. I cosiddetti da Marx e da Engels, riformatori di Halle. Quindi nell'Ottocento, metà dell'Ottocento, i filosofi della metà dell'Ottocento si occupano di questi personaggi, traggono da questi personaggi spunto per elaborare un nuovo modo di fare filosofia. Riformatori di Halle che vanno conosciuti. Tomasius intanto proviene dall'Università di Lipsia ed è noto per le sue lezioni sul giusnaturalismo tenute tra il 1681 e il 1687 sulla dottrina di Ugo Grozio che abbiamo studiato nel gennaio scorso. Ugo Grozio, il teorizzatore del giusnaturalismo, lo abbiamo incontrato, avete repertori in proposito, ripassate se volete, e queste lezioni hanno scandalizzato il mondo accademico, perché Tomasius, per provocare, le ha tenute in lingua tedesca e non in latino, come era d'obbligo nelle università, e le ha tenute in lingua tedesca e non in latino, non perché non ami il latino, anzi, è un raffinato latinista, ma proprio per questo la sua è una presa di posizione contro il sapere astratto e non ragionato di una classe di docenti, c'è uno scontro tra docenti antiquati e docenti all'avanguardia, i quali continuano da secoli a ripetere gli stessi ammaestramenti in una lingua che non capiscono neanche più loro, che avevano lasciato morire. E la popolazione studentesca non capiva più, ma il latino non è una lingua morta, sostiene Tomasius. Tomasius fa le sue lezioni in tedesco e poi per compito i suoi alunni dà il compito di tradurle in latino. Allora sì che il latino diventa, ecco, una lingua viva, perché no, esercitiamo sopra questa lingua. Hanno bisogno di una mano? Gliela do io. Però questo è il metodo di insegnamento, non ripetere un ammaestramento arido, senza nessun tipo di riflessione. Tomasius nelle sue lezioni critica l'uso sclerotizzato della metafisica e il conservatorismo della teologia luterana, denunciando il fatto che nel cuore dell'Europa protestante lo slancio propulsivo della riforma, delle tesi di Wittenberg, di Lutero del 1517, che noi abbiamo studiato a suo tempo, avete repertori in proposito, si è insabbiato nel clericalismo, e il clericalismo è votato alla conservazione del potere, come continua a ripetere il pontefice contemporaneo, no? Il clericalismo è un male per ogni forma, no? di ideologia, di istituzione, del religioso laica che sia, perché è votato alla conservazione del potere. Tomasius contrappone a questo stato di cose la figura di Socrate e la sua esemplare ricerca della verità, tesa a combattere l'ignoranza e le superstizioni. Sulla scia dell'empirismo di Hume, che abbiamo appena studiato, Tomasius ritiene che le sole conoscenze fondate siano quelle tratte dall'esperienza e ritiene che la sensazione sia il primo principio e il criterio ultimo delle conoscenze intellettuali. Dello stesso parere è Andreas Rüdiger, medico e professore di filosofia a Lipsia e poi ad Halle. Rüdiger studia la questione del funzionamento del ragionamento nella mente della persona, concentrando la sua attenzione di studioso sul ragionamento di tipo sintetico, piuttosto che sul più diffuso ragionamento di tipo analitico, sostenendo che, afferma Rüdiger, le potenzialità della ragione umana si perdono soprattutto nel fare l'analisi della situazione. Se facciamo l'analisi della situazione e poi ci fermiamo lì, non serve a niente, e non andiamo oltre. Che sebbene sia un utile esercizio, certo che è un utile esercizio l'analisi della situazione, risulta però, scrive Rüdiger, spesso improduttivo. Rüdiger sostiene che l'imparare da parte della mente umana a fornire giudizi sintetici sia molto più produttivo che rilasciare giudizi analitici, e vedremo a suo tempo come Kant svilupperà questo tema impostato da Rüdiger sui giudizi sintetici a priori e giudizi analitici a priori. In questo fecondo clima culturale si inserisce Christian Wolff, quando inizia nel 1706 a insegnare matematica ad Halle. Gli scritti di Wolff, frutto delle sue lezioni ad Halle, vengono raccolti in un'opera che si intitola Pensieri razionali, pubblicata nel 1721. Quest'opera viene duramente criticata dai professori detti pietisti intransigenti, i luterani conservatori presenti in maggioranza in tutte le università tedesche, sono loro che gestiscono la censura, che accusano il Wolff di ateismo e di essere discepolo di Spinoza. Ci fa un po' sorridere, no? Dopo avere conosciuto nel viaggio dello scorso anno quel grande pensatore che è Spinoza, sentirlo citare come tipo pericoloso, no? Così succede. E il re di Prussia, Federico Guglielmo I, l'ignorantocrazia al potere, dà ascolto a queste critiche e nel 1723 solleva Wolff dall'incarico e lo bandisce dal territorio prussiano, pena l'impiccagione. Wolff si trasferisce a Marburgo e poi a Berlino e si dedica all'esposizione sistematica del suo pensiero, con una lunga serie di opere scritte in latino: filosofia razionale logica, filosofia ontologica, cosmologia generale, psicologia empirica del 1732. Guardate, questo è il primo vero trattato di psicologia moderna. Psicologia razionale del 1734, teologia naturale, filosofia universale. Nel 1740 il nuovo re di Prussia, Federico II, detto il re filosofo solo perché aveva solo un po' più di sale e zucca del predecessore, però va bene, prendiamone atto, richiama Wolff, lo incontreremo, ad Halle e lui vi rimane fino al 1754, che è l'anno della sua morte. Il ritorno di Wolff a Halle viene salutato da molti intellettuali europei, soprattutto a Parigi, come la vittoria della ragione illuministica sull'oscurantismo religioso. Infatti, guardate, fino al 1739 gli studenti che venivano sospettati di avere letto le opere di Wolff non erano ammessi alla facoltà di teologia, erano già traviati in partenza. Si deve sapere, ed è lui stesso che lo racconta, che Wolff, ancora adolescente, era molto contrariato dalle dispute teologiche laceranti e improduttive tra luterani e cattolici. Lui ha sempre sentito la necessità di pacificare degli animi, promuovendo una riforma del pensiero che, sull'esempio di Newton, raccogliesse in una grande sintesi enciclopedica tutti i campi del sapere, unificati in un funzionale piano didattico al quale avrebbero potuto attingere tutte le persone dedite allo studio, indipendentemente dal fatto di essere cattoliche, protestanti, ebrei, musulmane, laiche, lo studio, la ricerca, sono uguali per tutti. La riforma Wolff prende il nome di metodo di fondazione del sapere, e questo metodo
scriverà Hegel nel 1806 sul Giornale critico della filosofia, potrebbe influire in modo profondo sulla generale educazione intellettuale dell'umanità. Il metodo di fondazione del sapere proposto da Wolff si basa su quattro regole generali. La prima, non bisogna far uso di termini, abbiamo parlato di parole nell'itinerario precedente, non bisogna far uso di termini che non siano spiegati con una definizione accurata. La seconda, è necessario usare soltanto principi sufficientemente dimostrati. La terza, non bisogna fare nessuna affermazione se non è dedotta da preposizioni sufficientemente confermate. La quarta, sia che si affermi, sia che si neghi qualche cosa, si deve sempre dimostrare ciò che si afferma o ciò che si nega. Ora, le possibilità che ogni persona, la possibilità che ogni persona ha di realizzare un progetto, che un progetto vada a buon fine, dipendono, sostiene Wolff, dalla conoscenza e l'applicazione di queste regole, dalle quali poi ne discendono molte altre, naturalmente. E voi vorreste realizzare un progetto che avete in mente perché, per quanto ambizioso possa essere, contiene tutte le possibilità di fattibilità? Ebbene, che cosa vi trattiene da realizzare? Scrivete quattro righe in proposito, siete tutti giovani studentesse e giovani studenti, avete davanti possibilità di realizzare progetti. E ora leggiamo un frammento da Filosofia razionale e logica di Christian Wolff. Scrive Wolff: poiché soltanto il possibile può diventare reale, tutto ciò che è reale è anche possibile, e dalla realtà si può sempre procedere senza difficoltà alla possibilità. Se cioè vedo che qualcosa esiste, posso ammettere che sia possibile e che quindi non contenga in sé nulla di contraddittorio. E non solo questo pensiero porta in quello che sarà il cuore dell'illuminismo, ma dobbiamo dire che Hume, Ohm, Thomasius, Rüdiger, Wolff, che abbiamo incontrato questa sera, sono tutti pensatori che vogliono tenere i piedi ben piantati per terra. Guardate, sono questi filosofi che danno il via ad un movimento molto articolato che porterà nella seconda metà dell'Ottocento alla nascita di quella corrente di pensiero che chiamiamo il socialismo. Quando le masse verranno in qualche modo decisamente coinvolte, no? Ad associarsi insieme, tutte insieme, no? Per poter far sì che i rapporti tra le persone diventino rapporti egualitari. Vedremo poi, strada facendo, come si evolverà questo fatto, anche nel secolo dei lumi. Abbiamo parlato di progetti. Ecco, un progetto realizzato nell'ambito dei percorsi di storia del pensiero umano per un decennio, del quale rimane memoria in qualcuna e qualcuno di voi, immagino, Bagnaripoli e a Tavarnuzze, qualcuno portava memoria di questo progetto, è consistito nel frequentare il teatro da parte di centinaia di cittadine e cittadini del popolo della scuola. un'esperienza che per tutti gli anni 90 è irripetibile, che abbiamo fatto tutti i venerdì sera, nel tempo di scuola siamo andati a teatro, qualcuno si ricorderà, ci abbiamo contribuito a tenere aperto un teatro che poi è rimasto chiuso per un po' di tempo con la nostra partecipazione. E noi, un'esperienza irripetibile che ci ha insegnato quanto la vita e il teatro siano indissolubilmente legati. Ebbene, dopo aver incontrato nei percorsi precedenti, prima Shakespeare e poi Molière, ora nel Settecento, che è ancora una volta il secolo del teatro, il secolo in cui avviene la riforma più importante che la storia del teatro abbia avuto, ed è bene saperlo perché magari ci sfugge, assistiamo appunto a questa importante riforma del teatro, in particolare del genere letterario della commedia. E quindi stiamo per incontrare, perché è sulla nostra strada, lo scrittore che mette a punto il manifesto della riforma della commedia. Il nome di questo scrittore è molto conosciuto, non so se lo è la sua vita, la sua esperienza, ho capito che non lo è bene del tutto bene, vuol dire che siamo qui apposta. Questo scrittore si chiama Carlo Goldoni, è assai noto, e quindi da Halle ci spostiamo a Venezia e poi con Carlo Goldoni andremo a Parigi. Guardate sul punto 7 del repertorio. Il manifesto della riforma del teatro del Settecento, che viene considerato il più importante nella storia del teatro, da quel momento lì si è fatto teatro in modo moderno, in modo diverso, corrisponde questo manifesto al testo di una commedia scritta da Carlo Goldoni nel 1750 che si intitola Il teatro comico. Ecco qui il testo di questa commedia, in questa pregevole edizione ci sono lì. Il teatro comico. Guardate, questo copione ha un grande valore letterario, viene studiato in tutte le accademie ancora oggi, letterario storico. In scena c'è una compagnia teatrale che sta provando una commedia, quindi sul palcoscenico c'è il palcoscenico e ciascuna attrice, ciascun attore porta sulla scena anche inevitabilmente le esperienze della propria vita quotidiana, spesso complicate, e porta in scena le critiche e le osservazioni nei confronti del commediografo. Perché devo fare questo, devo dire davvero queste battute, no, corrispondono davvero a quello che ma Goldoni lo fa apposta questo gioco, ed è un gioco straordinario. L'interprete, l'attrice o l'attore che recita, quindi, non è più un oggetto in maschera, ma è una persona con le sue caratteristiche soggettive. E il personaggio scritto sul copione, interiorizzato e filtrato attraverso la personalità dell'interprete, risulta un soggetto nuovo, complesso, mai uguale a se stesso. Ecco che il testo di una commedia dura nel tempo, come un prodotto sempre nuovo, perché l'interpretazione lo rende continuamente diverso e lo attualizza. Goldoni, nella commedia Il teatro comico, mette in evidenza quindi il tema del rapporto tra il commediografo e la persona dell'interprete, dell'attrice e dell'attore, e prende forma una nuova, una moderna espressività teatrale, più realistica e di natura esistenziale, la più grande riforma del teatro che sia stata mai fatta. L'attrice e l'attore cessa di essere una maschera per diventare lo strumento di interpretazione di un testo scritto, e questo è il senso della riforma del teatro operata da Carlo Goldoni. Ora, troppe persone non hanno mai visto
nonostante la notorietà, una commedia di Goldoni in teatro, magari in televisione, quando la televisione in funzione pedagogica qualche un po' di decenni fa, forse ricorderete, trasmetteva il teatro. Beh, anche oggi, no? Viene riproposto. Voi che siete abili ad andare a manovrare gli strumenti tecnologici, oggi c'è RaiPlay, come si chiamano quelli, dal quale si possono estrarre dalle teche della Rai gli spettacoli che sono stati registrati. Quindi lì immagino che ci siano diverse commedie di Goldoni, forse anche il teatro comico. Ecco che cosa dovrebbero dire però in televisione. Dovrebbero dire che alle cittadine e ai cittadini: andate a scuola, seguite un percorso in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, e poi andate a tirare fuori quegli oggetti che vengono proposti e puntate l'attenzione su quegli oggetti, non a casaccio. Se no rimane, no, una sorta di vaso di Pandora, che quando lo si apre, no, si disperde tutto nell'universo, no? Ecco, quindi sono troppe le persone che non hanno mai visto una commedia di Goldoni, anche se ci sono, guardate, in circolazione 120 commedie di questo autore in questo momento nei teatri del pianeta. Un anno per scommessa Goldoni ha scritto 16 commedie e sono state rappresentate tutte 16. Era la famosa stagione teatrale 1750-1751. A Parigi succedevano delle cose in questi anni che poi andremo a vedere in contemporanea, ma il tempo dello studio è diacronico. E naturalmente ha vinto la scommessa, che era di pochi ducati, ma non era un problema di ducati. Era un problema di disputa su come si fa teatro. Ora, richiedete in biblioteca, sulla rete, il testo della commedia, il teatro comico, sulla rete trovate anche i testi delle commedie di Goldoni, e se volete leggetelo. Non è una lettura semplice, ma ci vuole un po' di pazienza, ma è una dote delle studentesse e degli studenti. Questa commedia è dedicata a una nobilissima dama, andate a vedere come si chiama, ce la dedica, e c'è l'impostazione. Quanti personaggi mette in scena Goldoni in questa commedia? Vi andate a contarli. A quanti di loro fa parlare il dialetto veneziano e agli altri fa parlare un'altra lingua, l'italiano, quindi è bilingue, ecco, la situazione in questo momento. Cioè, a quanti di noi, quindi, nell'ultima scena il signor Orazio, che è capo della compagnia teatrale, dice, a proposito dell'attore: bisogna creare qualche cosa del suo, e per creare bisogna studiare. Per creare bisogna studiare, e su quel creare naturalmente Goldoni costruisce un'idea debole, come dice Hume, ma un'idea, e a questo punto Gianni, lo Zanni in termine tecnico. Lo Zanni è il personaggio che fa parte di Arlecchino, quindi Gianni, c'è cioè una finezza, che si è levato la maschera, gli risponde proprio con una battuta comica, una battuta che Goldoni inserisce proprio per affermare che il linguaggio del teatro si intreccia con il linguaggio della vita quotidiana, senza maschere, senza maschere. E la lettura di un testo teatrale da parte della spettatrice e dello spettatore dovrebbe sempre precedere la visione della sua messa in scena, per conoscere, per capire e per far salire la propria mente in palcoscenico. Quando negli anni 90 andavamo a teatro, noi presentavamo il testo di una della commedia, eccetera. Quando una volta non l'abbiamo fatto, perché la prima rappresentazione io non ero riuscito ancora a procurarmi il testo, non era facile, testo di Thomas Bernhard, Klaus Peymann compra un paio di pantaloni e viene a mangiare con me, è stato terribile l'esperienza che hanno fatto gli spettatori, erano un po' scioccati. Per fortuna è stata replicata alla fine della stagione, con Cecchi, che era il protagonista, Carlo Cecchi, e allora abbiamo letto il testo e abbiamo capito tutte quelle battute in cui Thomas Bernhard sostiene che gli austriaci fondamentalmente sono rimasti ancora nazisti nell'anima. E gli italiani, ci chiediamo noi, che cosa sono rimasti nell'anima? E siamo andati a vedere, quindi quando siamo andati a vedere la seconda volta, invece sono stati applausi terribili, che alla fine persino Carlo Cecchi si meravigliava di un pubblico che partecipava così attivamente, perché così succede. Questo è stato un progetto che si è realizzato, di cui vi parlo perché ne sono contento di averlo. Queste sono le mie quattro righe in proposito. Scrivete dei vostri progetti. Goldoni poi ha scritto un'opera che viene definita la sua ultima commedia, sebbene appartenga al genere letterario dell'autobiografia. C'è un genere che dal Novecento in avanti suscita molto interesse, perché è una ricchissima miniera di informazioni utili alla conoscenza e alla comprensione di determinati periodi storici. Una quindicina di anni fa ho scoperto che, forse una ventina di anni fa, ho scoperto che Goldoni aveva scritto le sue memorie, aveva scritto in francese, per cui me le sono procurate, non in questa edizione, ce n'ho un'altra, perché questa è un'altra traduzione, sono traduzioni in lingua corrente dal francese, quindi che si rinnovano. Alla lettura mi sono divertito moltissimo a leggere questo, perché mi sono trovato dentro nel Settecento, nel secolo dei lumi, con il racconto, seguendo un personaggio che ha vissuto delle esperienze notevoli, anche divertenti, anche drammatiche. Lo so, io devo fare il mio lavoro, lo so che quando qualcuna o qualcuno mi chiede che cosa c'è da leggere, io di solito do dei titoli, quando incontro questa persona dice: ma cosa hai fatto leggere? Perché è così, ma d'altra parte no, non chiedete consiglio a me su cosa dovete leggere, però seguite che cosa vi dice il manovale dell'alfabetizzazione, perché questo è quello che propone la scuola. Guardate sul punto 8 del repertorio. Carlo Goldoni, tra il 1784 e il 1787, ha scritto in francese, sollecitato da un altro italiano che citeremo fra poco, il quale lo va a trovare a Parigi, quando Goldoni è in condizioni veramente precarie, scrive in francese la sua ultima opera intitolata Memoir, Memorie, che è stata tradotta in italiano corrente, quindi ben comprensibile, pubblicata in molte edizioni. Goldoni racconta la commedia della sua vita, la tragedia, come dice, iniziando così: sono nato a Venezia il 25 febbraio 1707, in pieno carnovale, ma la mia vita non è stata certo un carnovale, difatti mi ha riservato amarezze assai e si è rivelata ricchissima di intreccio, sebbene spesso complicato, e di colpi di scena inaspettati e di fughe dagli aspetti romanzeschi e avventurosi, una vita certamente suggestiva come una commedia, però più tinta di malinconia piuttosto che giuliva.
la malinconia, un concetto fondamentale della poetica di Goldoni, che rende moltissimo, soprattutto sul palcoscenico, ma non solo. Goldoni comincia a raccontare che la sua vocazione per il teatro è stata in lui molto precoce, ma il suo apprendistato è stato lungo e travagliato, e solo dopo i 40 anni è riuscito a dedicarsi pienamente al teatro. Goldoni racconta che suo padre, Giulio, era medico e, facendo pochi affari a Venezia, perché c'erano troppi medici lì, si trasferisce con la famiglia a Perugia, dove Carlo frequenta la scuola dei gesuiti, per cui studia dai gesuiti, e dove c'è un teatro lì, e dove per la prima volta, con soddisfazione, sale su un palcoscenico vestito da donna per recitare una commedia, e si diverte moltissimo. Dice: questo è fa per me. Nel 1720 si trasferisce a Rimini per studiare filosofia nel collegio dei padri domenichiani, dove si ammala di vaiolo, e durante la convalescenza lo spediscono in biblioteca e si dà la lettura nella biblioteca del collegio, che custodisce una ricca collezione di testi teatrali, e la sua vocazione naturalmente diventa ancora più forte. E qui cosa succede? Succede che nel porto di Rimini, un bel giorno, attracca un barcone di comici, un barcone che fa anche da palcoscenico, e lui rimane talmente affascinato, soprattutto dalle attrici, da un'attrice, che, siccome cercano uno che fa le pulizie, un ragazzo che dovrebbe fare le pulizie, lì lui fugge sul barcone insieme alla compagnia. Era il mese di giugno del 1721. Di tappa in tappa il barcone arriva a Chioggia, dove lo aspetta sua madre, la quale si è informata, e naturalmente severissima madre, Margherita Savioni, che lo prende per un orecchio, lo porta a Venezia e lo affida a suo fratello, che fa il procuratore legale, e Carlo, collocato nello studio dello zio, lavora da scrivano, e qui comincia anche a scrivere copioni per i comici. Ma e questi sono i primi capitoli, cioè per conoscere questi avvenimenti nei minimi particolari bisogna leggere le memorie, perché queste sono grandi linee. Nel 1723 ottiene un posto nel collegio Ghislieri di Pavia per studiare legge, e deve anche prendere la tonsura, perché questa scuola è sotto controllo ecclesiastico, ma due anni dopo, a causa di una denuncia per cui rischia l'arresto, deve abbandonare di corsa la città, perché compone e divulga, perché la mette in mano di questi comici da strada, che naturalmente la portano in giro nelle piazze, una satira in versi piuttosto piccante e comica nei confronti delle donne di Pavia, che facevano finta di non essere disposte a concedersi, ma lui poteva affermarlo per esperienza personale, che erano disposte invece a concedersi. Guardate, non so se lo devo dire, ma voi siete un pubblico quasi adulto comunque. Uno di questi versi della satira è un verso che è diventato famoso, e le donne di Pavia sono le prime a darla via. Poi è passato alle figlie di Maria, e chi ha passato questo verso alle figlie di Maria probabilmente non si è reso conto che veniva da Goldoni, quindi veniva dalla commedia. Ma guardate, bisogna leggere le memorie per ascoltare la voce del protagonista, che racconta questi avvenimenti con grande pudore, lo fa, no? Carlo, dopo la fuga da Pavia, si rifugia a Udine, dove nel frattempo si è trasferito suo padre, vedete anche suo padre Girovago, e qui all'università prosegue lo studio del diritto. Nel 1727 si trasferisce a Modena, dove viene colto da una crisi mistica, per cui frequenta con assiduità il convento dei cappuccini, i quali si accorgono subito che sta recitando, cioè che c'è qualcosa che lo porta a far sì che lui reciti una sorta di crisi mistica, e capiscono subito che questa non è la sua strada, non può essere la sua strada, e quindi gli consigliano, dice: ma guarda, smettila di recitare, trasferisciti a Venezia, dove ci sono molti teatri e molte feste, e dove lì la tua crisi mistica può passare. E nel 1731 muore suo padre, e nello stesso anno si laurea a Padova in giurisprudenza e va ad abitare a Venezia con la madre e comincia a fare l'avvocato. Ma nel 1733 è di nuovo in fuga, perché vuole evitare un matrimonio con una fanciulla che si era concessa un po' troppo, e il padre di questa putta disonorata, diventerà il titolo di una commedia, era piuttosto inferocito e girava con un coltello per incontrarlo, e quindi, ma bisogna leggere le memorie per conoscere i termini di questa delicata faccenda. Carlo fugge a Milano, dove svolge il ruolo di segretario particolare, di gentiluomo di Camera, dell'ambasciatore veneto in Lombardia. L'anno 1734 è quello della svolta nella vita di Goldoni, perché a Venezia, al Teatro di San Samuele, la compagnia del capocomico Giuseppe Imer, detto il Bepi, rappresenta una sua commedia. Goldoni mandava alle compagnie i testi delle sue commedie. Commedia intitolata Belisario, che ottiene un grande successo. Per cui Goldoni, Imer, lo chiama e lo convince a scrivere per questa compagnia. E Goldoni segue questa compagnia nei suoi spostamenti in giro per l'Italia, scrivendo commedie. E a Genova Carlo conosce una fanciulla, si innamora, Nicoletta Commio, figlia di un notaio, e nel 1736 la sposa. Scrive Carlo che questa è stato l'incontro più felice della sua vita, perché Nicoletta si è rivelata una compagna preziosa e comprensiva, sostenendo Carlo in tutti i suoi spostamenti, tenendo conto del fatto che lui ha sempre avuto la straordinaria capacità di andarsi a mettere nei guai e di rimanere imbischiato in tutta una serie di intricate e oscure vicende, tanto da dover vivere anche per qualche tempo da fuggiasco in clandestinità. Una coppia che dura, di persone che si capiscono e si rispettano e si amano. In proposito, non c'è di meglio che leggere il testo delle memorie, che diventa in questi capitoli centrali un vero e proprio romanzo d'avventure. Goldoni con la moglie ha abitato a Bologna, a Rimini, a Firenze, a Siena, a Pisa, dove dal 1744 al 1748 lavora con impegno come avvocato, mentre continua a scrivere testi di commedie e inviarli alle compagnie. Nel 1748 viene chiamato a Venezia da Girolamo Medebach, famoso capocomico e amministratore avarissimo del Teatro Sant'Angelo, il quale, avarissimo, gli fa un contratto da commediografo da 400 ducati al mese. Non erano molti. Avrebbe guadagnato di più, guadagnava di più facendo l'avvocato, naturalmente, 10 volte di più facendo l'avvocato. Ma Goldoni a 41 anni smette di fare l'avvocato con il consenso di Nicoletta e diventa poeta di teatro. È stato un quinquennio straordinario quello del Teatro di Sant'Angelo, dal 1748 al 1753. Sono gli anni delle 16 commedie date per scommessa, da La Vedova Scaltra, La Famiglia dell'Antiquario, Il Teatro Comico, e poi ancora La Bottega del Caffè, Il Bugiardo, La Locandiera, Le Donne Curiose, qualcuna l'avrete vista di queste commedie, potete vedere. Poi Goldoni passa al Teatro di San Luca, col capocomico Francesco Vendramin, il Vendramin, e vi resta per 9 anni, dal 53 al 62 del Settecento, e sono gli anni culminanti della sua attività, anni duri però, perché Goldoni partecipa ad uno scontro feroce che c'è in atto sul come fare teatro. Beh, la sua riforma non è mica stata capita, è stata capita soprattutto nel Novecento, ce n'è voluto per bene. Se fare teatro, se in modo cervellotico ed erudito, come sosteneva l'abate Pietro Chiari, oppure in modo classico, come sosteneva lo scrittore Carlo Gozzi, suo terribile avversario, questo scontro stimola Goldoni, che costruisce ancora dei capolavori, i Rusteghi, la Casa Nova, Baruffe Chiozzotte, e leggendo le memorie, guardate, si può cogliere qual è il clima di questi anni e si capisce che, nonostante i trionfi di pubblico e la gloria, Goldoni non trova pace a Venezia. C'è la dura polemica con Carlo Gozzi, ma anche tanti altri nemici che si danno da fare per boicottare il suo modo di fare teatro, perché lui porta sul palcoscenico i vizi più che le virtù della città, della Venezia, della Repubblica. Nel 1761 Goldoni riceve un invito da parte della Commedia Italiana a Parigi. Lui non vorrebbe lasciare Venezia, ma i maggiorenti della città ce l'hanno con lui che mette in evidenza i vizi privati e quelli del potere pubblico. Sono tutte metafore e battute di Goldoni. Infatti è un teatro non facile da capire. E allora sceglie l'esilio in Francia e il 22 aprile 1762 parte con Nicoletta per Parigi. L'ultima commedia scritta è data a Venezia e assai malinconica. È un'allegoria del suo congedo e si intitola, forse l'avrete vista, una delle ultime sere di Carnovale. E alla fine della recita il pubblico, che sa della partenza di Goldoni, scrive Carlo, lo saluta colorosamente gridando arrivederci presto. Goldoni si commuove, ma è deciso a partire e a Venezia non tornerà più. Leggendo le memorie si può cogliere questa malinconia dalla viva voce dell'autore, che ha una valenza poetica molto forte, interessante, significativa. In Francia però, guardate, in Francia lo aspettano altre battaglie, ma molte delusioni, grandi amarezze, perché il pubblico di Parigi è arretrato teatralmente rispetto a quello veneziano, a causa della arretratezza mentale del sovrano assoluto, dei membri della corte, degli attori, e nonostante la lezione di Molière, perché tutti reclamano ancora commedie improvvisate, canevacci buffoneschi, scenari pittoreschi, insomma il varietà, la spettacolo, e Goldoni è indignato e deve barcamenarsi tra l'accontentare un pubblico becero, me compreso, e il sostenere la battaglia contro le degenerazioni e le improvvisazioni buffonesche della peggiore commedia dell'arte. Vogliono il bagaglino. Aveva lasciato Venezia a causa delle polemiche sul modo di fare teatro e a Parigi tutto si ripropone allo stesso modo, se non peggio. Guardate, la lettura delle memorie permette di entrare in compagnia di Goldoni nel clima parigino, dove esiste solo una minoranza di pubblico attenta e sensibile alla riforma teatrale, come una minoranza è quella che gestisce la cultura dell'illuminismo, la cultura del secolo dei lumi. Goldoni è costretto a mettere in scena dei quadri piuttosto che delle commedie per accontentare un pubblico incompetente, ha un contratto da rispettare, deve pur mangiare lui e Nicoletta, ma scrive ancora il testo de Il Ventaglio, l'ultima significativa commedia di Goldoni. La metafora, dietro quel ventaglio si nascondono molte cose, che a Parigi non suscita alcun interesse, se non da parte di una minoranza più attenta, che stima il suo lavoro di riformatore, che capisce che cos'è la riforma del teatro. Ma quando la commedia Il Ventaglio, scrive Carlo, viene rappresentata a Venezia, al teatro di San Luca, ottiene, mi mandano a dire, un successo straordinario e la notizia consola l'autore ormai in esilio. Intanto alla Comédie nel 1764 scade il suo contratto biennale e Goldoni, deluso da questo passaggio parigino, pensa allora di tornare in Italia, ma una settimana prima della partenza viene convocato a corte e gli si propone di dare lezioni di italiano ad Adelaide, la figlia di Luigi XV, che incontreremo. E Goldoni accetta, mica si poteva dire di no al re di Francia. E così, con un modesto stipendio, si trasferisce con la moglie a Versailles, dove diventa uno dei tanti servitori della reggia, dove sta malissimo. Cerca di rappresentare al teatro di corte le sue commedie, riesce solo a presentarne due, tradotte in francese, ma l'accoglienza da parte di quel mondo incompetente è gelida. Intanto incomincia a regnare Luigi XVI e Goldoni nel 1776 viene incaricato di insegnare l'italiano alle sorelle del re, ma lui si sente frustrato, la corte di Versailles lo disgusta. Vorrebbe andare via da lì, ma non può dare le dimissioni. Potrebbe andare in pensione, però per fortuna nel 1780, scrive Carlo, un medico di corte, suo amico ed estimatore, gli procura un certificato, dichiarando che l'aria di Versailles non si confà alla salute del signor Goldoni. Troppa umidità per le sue ossa. E così con Nicoletta, dopo 16 anni, riesce a scappare da Versailles e si trasferisce a Parigi usufruendo dell'esigua pensione da impiegato di corte che gli spettava. Ma sono pochi soldi. Deve cominciare via via a vendere i libri della sua biblioteca per poter sopravvivere. Nella primavera del 1784 va a trovarlo e a rendergli omaggio un altro italiano che si trova in quel momento a Parigi, perché in Italia non tira buona aria per lui. Si chiama Vittorio Alfieri, lo conoscete, lo incontreremo prossimamente, a breve, tra poco. Vittorio Alfieri che lo incoraggia: ma maestro, ma perché non scrive la storia della sua vita? Perché non racconta? Lei, che è così abile, è un artista, perché non racconta la commedia o la tragedia, se vuole, della sua vita? La scriva. Come faranno fra qualche anno quelle studentesse, quegli studenti della scuola degli adulti, a sentirsela raccontare e a entrare anche loro nel secolo dei lumi attraverso quello che lei scrive? E Goldoni dà ascolto al signore Alfieri, al conte Alfieri, come lo chiama lui, e nell'autunno del 1784 comincia a scrivere l'ultima sua opera, Memoir, la commedia della sua vita che stiamo raccontando. Ma gli ultimi 13 anni li passa in un clima più di dramma che di commedia. Siamo alla vigilia di una rivoluzione che cambierà il mondo, alla vigilia di grandi fatti che trovano un Goldoni vecchio, malandato di salute e anche un po' smarrito di fronte a questa grande trasformazione sociale. Guardate, anche se da anni lui la sentiva nell'aria, la rivoluzione, lui l'ha preparata. Goldoni è quasi cieco, triste, solitario, con una grande nostalgia di Venezia nel cuore. Per giunta, essendo stato al servizio della corte, in base alle leggi fatte dal governo rivoluzionario, gli viene tolta la pensione. E allora il vecchio poeta e la Nicoletta cadono in miseria, vanno ad abitare in un basso, nel quartiere dei poveri, in via San Salvatore, nel quartiere Latino. E meno male che all'assemblea costituente C'è un intellettuale, l'intellettuale cittadino Joseph Chénier, parente di Andrea Chénier, che è un ammiratore di Goldoni, che interviene dicendo che a questo poeta la rivoluzione deve molto dal punto di vista culturale. E così il 7 febbraio del 1793 la pensione gli viene restituita, ma si verifica un piccolo contrattempo che solo ad un uomo di teatro può capitare. Carlo Goldoni muore il giorno prima, il 6 febbraio, e a lui toccano le esequie dei poveri e la fossa comune del quartiere latino. Se in giro vedete qualche cenotafio, cioè qualche monumento funebre di Goldoni, sappiate che è un cenotafio, lì non c'è il suo corpo, il suo corpo è finito nella fossa comune del cimitero dei poveri del quartiere latino. Per fortuna il cittadino Chénier propone alla convenzione di passare la pensione di Goldoni alla vedova Nicoletta Conio perché possa sopravvivere, lei sopravviverà lì tenendo la memoria del marito e poi avrà la stessa sorte. Nonostante tutto, leggendo Memoir, si resta colpiti dal tono che usa Goldoni, un tono ironico, ma senza sprezze. Ed è con ilarità che il vecchio commediografo rievoca e rappresenta la propria vita, che, come abbiamo raccontato, è stata spesso dura. E Memoir, oltre ad essere un documento di vita e di ambiente, ci fa conoscere anche l'animo di Goldoni, una persona che non si lascia mai travolgere né dominare dalle passioni e dalla rabbia, così come i suoi personaggi femminili. Guardate, è stato piuttosto scettico, scrive, nei momenti di fortuna e ottimista nei momenti di disgrazia. Ha saputo guardare il mondo con l'occhio disincantato di chi sa che gli umani sono pieni di difetti, e c'è anche del ridicolo in questi difetti, e dobbiamo riderne, e quindi bisogna anche saper perdonare, saper assolvere. E così, sul territorio del secolo dei lumi, nessuno, come Goldoni, ci fa riflettere sul fatto che gli umani sono ancora degli esseri poco ragionevoli. Nell'opera di Goldoni sono le donne ad essere più concrete, più realiste, più ragionevoli. Nelle commedie di Goldoni le donne hanno conquistato già il diritto di badare a loro stesse. E la legislazione della società civile è molto più arretrata dei testi di Goldoni. E lo sarà per molto. A questo proposito potete leggere o rileggere il testo della Locandiera, che potete richiedere in biblioteca, e poi andare a rivedere, utilizzando la rete, una delle tante rappresentazioni di questa commedia. Tutte le attrici, sì, grandi attrici, sono cimentate nella recita di quest'opera, no? A cominciare da Rina Morelli, guidata da Luchino Visconti, nella prima rappresentazione della Locandiera del dopoguerra, recitata in modo straniato e critico, perché la riforma di Goldoni aveva funzionato in tutto il Novecento. Un'opera che ha caratterizzato quindi la storia del teatro moderno. Mirandolina, la Locandiera, ripudia il conte, il marchese e il cavaliere, soprattutto il cavaliere, e decide di sposare Fabrizio, il suo servitore, il dipendente della sua locanda, perché del mondo e di chi lavora. Il mondo non è più dei marchesi, dei conti, dei cavalieri, il mondo è il mondo del lavoro ormai quello che conta. Sono le persone che lavorano che fanno la storia, è il lavoro che dà una dignità. La Repubblica è fondata sul lavoro. Guardate dove va la Locandiera di Goldoni, attenzione, quali sono le radici, no? Da dove partono queste radici. E questo matrimonio è frutto di una scelta grave, coraggiosa e realistica. Le donne nella vita è bene che sappiano badare a se stesse facendo delle scelte concrete ed emancipatrici. Ora, il fatto è che oggi il processo di emancipazione della donna viene ancora fortemente contrastato in molte parti del mondo, e permettetemi di dire che nel nostro paese sarebbe davvero anacronistico che i diritti delle donne, come si ventila, vengano messi in discussione proprio nel momento in cui è una donna a presiedere l'esecutivo, una donna che però, e bisogna dirlo questo, su, inutile la retorica di questi giorni, da posizioni reazionarie, sbandiera da sempre lo slogan Dio, patria e famiglia, un diktat che ha sempre avuto una ricaduta assai negativa sul ruolo delle donne nella società. La Locandiera, il testo della Locandiera lo mette bene in evidenza, cioè un diktat che ha sempre fatto sì che le donne restino in condizioni di subalternità. E ora leggiamo le ultime battute della Locandiera. Sulla scena c'è il Vittore del Cavaliere, c'è il Conte, c'è il Marchese, c'è Fabrizio, c'è Mirandolina. Signori miei, è Mirandolina che comincia, ora che mi marito non voglio protettori, non voglio spasimati, non voglio regali, sinora mi sono divertita e ho fatto male e mi sono arrischiata troppo e non lo voglio fare mai più. Questi è mio marito, ma piano, signora, che piano, che cosa c'è, che difficoltà ci sono, andiamo, datemi la mano. Vorrei che facessimo prima i nostri patti. Che patti? Il patto è questo, o dammi la mano o vattene al tuo paese. Vi darò la mano, ma poi, non dubitare di me, ti amerò sempre, sarai l'anima mia. Tenete allora, cara. Anche questa è fatta. Mirandolina, voi siete una gran donna, voi avete l'abilità di condurre gli uomini dove volete. Certamente la vostra maniera obbliga infinitamente. Queste espressioni mi saranno care nei limiti della convenienza e dell'onestà. Cambiando stato, voglio cambiare costume. A questo punto il Conte, il Marchese e Fabrizio indietreggiano sulla scena e Mirandolina si rivolge verso il pubblico, avanza verso il pubblico, soprattutto verso il pubblico maschile, e lor signor ancora profittino di quanto hanno veduto, in vantaggio e sicurezza del loro cuore, e quando mai si trovassero in occasione di dubitare, di dover cadere, pensino alle malizie imparate e si ricordino della Locandiera. Sipario. Ora, la parola malizia sta per accortezza e viene spesso messa in evidenza dal teatro di Goldoni, e questa parola rimanda al termine sensazione. E perché nel prossimo itinerario, per riflettere ancora una volta sul termine sensazione, saremo a Grenoble? Non è ancora nevicato, quindi non andremo a sciare, ma andremo a fare altre cose. Ebbene, per rispondere a questa e a molte altre domande bisogna procedere con lo spirito utopico che la scuola porta con sé, consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. Per questo la scuola è qui e il viaggio, speriamo, continua. Buonanotte.